dalla sinistra, richiede una quantità enorme di transistor rispetto a una di per sé. Chiaramente questo circuito però calcola esattamente, può calcolare esattamente, lo stesso non è richiesto, una moltiplicazione, cosa che una di per sé non fa. Ecco, poi ci sono i digital signal processor, che sono dei microcontrollori dedicati per il calcolo. Questa è la tendenza un po' che vediamo in tutti i transceiver commerciali di una certa fascia. Quasi sempre l'ultima IS è stata digitalmente. Per esempio, se non mi ricordo se un Incom o un Kenwood monta un DSP Sharp 32 bit con il quale la IS viene campionata a 45 kHz, cioè la temperatura viene fatta digitalmente. Presumibilmente anche il modulatore è fatto digitalmente a queste campionate di 45 kHz. Su questa, un'altra possibilità è quella di utilizzare per esempio anche un personal computer per fare una radio. Stanno percorrendo questa strada, parliamo di amatori, sempre in America, con le software defined radio, che vengono chiamate radio definite dal software. Sono in pratica delle radio che contano comunque su un'architettura hardware in cui c'è una scheda di acquisizione per esempio per quello che riguarda il ricevitore o una scheda di sintesi per quello che riguarda i trasmettitori, però diciamo che tutte le funzionalità poi della radio vengono implementate nel software, perché al giorno d'oggi con Pentium è possibile fare delle ottime lavorazioni real time. Leggevo da qualche parte che una stazione base cellulare per esempio richiede qualcosa come 20.000 righe di software, non più, per fare tutta la gestione di una cella. Ecco. E poi infine c'è la strada che forse è la meno conosciuta, un po' perché la più ottica, che è quella che sta ricorrendo a Mavi, che è quella che ho seguito io. Allora, un ASIC, un'application specific integrated circuit, è un circuito integrato che viene sviluppato di solito da quando gli mercati sono molto alti, ha dei costi notevoli di sviluppo, perché deve essere creato un circuito integrato con tutte le cose che questo comporta. Chiaramente un circuito di questo genere poi ha un grande vantaggio che utilizza come risorse solo quello strettamente necessario e quindi poi solitamente poco costoso a produrre. I gate array sono in realtà sono invece dei circuiti integrati general purpose che uno utilizza nei modi più disparsi possibili, interconnettendo e programmandoli per la funzione che serve. Io ho seguito questo approccio, un approccio molto più vicino all'hardware che non al software, perché si tratta, e spesso questo tipo di approccio viene utilizzato nello sviluppo di ASIC, molto spesso si sviluppa ASIC integrato utilizzando dei linguaggi di programmazione che sono stati specificatamente progettati per l'hardware, e poi quando si ha una versione funzionante su gate array, di solito si passa o si può passare su circuiti integrati ASIC per rendere i costi. Non è questo il nostro caso, perché non consumiamo decine di milioni di dispositivi radio all'anno, come può essere invece vero per un full
Sono dei
qua col marketing forse non si vede molto bene, c'è la misura della soppressione della banda laterale non desiderata, che è intorno agli 84 dB, che per un trasmettitore è qualcosa di esagerato, cioè non serve il fatto, però è dimostrativo di quanto si possano fare le cose con le tecniche digitali. La portante è assente, non si riesce a misurare la soppressione della portante. Le altre richieste che vedete sono prodotti della popolazione del terzo e degli ordini successivi, che comunque sono presenti in una e parzialmente anche qualche studia generata dalla logica, che comunque sono intorno ai 90 dB sotto al segnale utile, quindi assolutamente trasformati. Nella seconda foto vedete la curva spettrale di questo exciter, diciamo che con le tecniche attuali al giorno d'oggi le performance sono limitate dai dati, dai convertitori digitali analogici e non dalla logica, perché con la logica si può generare dei segnali spettralmente molto puliti. Il problema è il problema di non inerzare i convertitori digitali analogici e comunque abbiamo un buon risultato, questo sulla banda c'è la 76 di questo exciter, direi sempre su. Ecco, il trasmettitore che ho sterilizzato è basato su questa tecnica qua, ha a livello logico un'unica differenza che contiene una converter della sintonia variabile realizzato con un algoritmo che si chiama Cortic, che non è niente di nuovo perché è stato realizzato nel 1956, credo, per fare rotazioni di coordinate numerica fitte, quindi per calcolare frequenze chronometriche o per ruotare un vettore sul piano. Una conversione di frequenza non è limitata che la rotazione di un vettore sul piano e l'algoritmo Cortic che ha un grandissimo vantaggio, non richiede operazioni di modificazione, ma solamente di addizioni di sottrazioni di shift, quindi si presta ad essere realizzato benissimo, integrando pochissime risorse logiche. Con un grande prestazione. Io vi descriverei brevemente lo schema elettrico, perché non c'è molto da dire se non vogliamo entrare nei dettagli della logica. Sì. Se non vogliamo entrare nei dettagli della logica di questo ciclo integrato, questa è la rete che ho utilizzato, che è la famiglia quadrante della Sidings, è un 100.000 gigabit. E con questi 100.000 grid ho fatto tutto quello che serve di trasmettitore, quindi i filtri di direzione della banda laterale, gli interpolatori, la converter a frequenza sincronizzabile, l'accumulatore di base per avere una per fare la sintonia e quant'altro. Ecco, io non voglio smettermi a spiegare cosa c'è qua dentro perché sennò facciamo notte. Mi basta farvi vedere che in realtà non c'è per esempio neanche un convertitore analogico digitale per ingresso audio, perché l'ho realizzato con la nostra tecnica sigma delta. C'è solamente uno stadio di amplificazione microfonica con un controllo anche di ALC per avere una profondità di modulazione che è troppo sensibile al fatto che noi parliamo vicino alla banda microfonica. Il segnale microfonico entra dentro questo integrato e quindi bisogna fare un atto di fede, lo si vede ricomparire in forma numerica sul convertitore digitale analogico, dove il segnale è già un segnale modulato in una banda laterale unica, diciamo da 0 a 90 MHz. Io qui ho utilizzato una frequenza di campionamento di 90 MHz, tutta la logica funziona a 90 MHz. Un'altra particolarità è che c'è ho implementato anche un convertitore digitale analogico sigma delta tramite il quale posso generare una tensione variabile con la quale controllo il DAC e posso settare il livello di potenza poi sul trasmettitore con una precisione molto elevata. Io ho scelto di mettere qualche livello di potenza a partire dai 100 mW fino ai 10 W, che è la potenza massima del trasmettitore. Il segnale in uscita dal convertitore digitale analogico viene filtrato perché contiene delle immagini che sono la frequenza di blocchi e di suoi CCP che devono essere combinate e diciamo che questo poi alla fine è il vero cuore di tutto il trasmettitore. Non c'è molto altro perché nel questo ahimè al giorno d'oggi si fa ancora in analogico, anche se ho visto degli articoli sugli amplificatori di potenza digitali, però devo guardare un po' meglio che cosa è stato fatto. Molto semplice, ecco, diciamo che è stata una scelta, può essere opinabile, per limitare il numero di stati, e visto che al giorno d'oggi non c'è molta differenza di costo tra transistor HF e transistor UHF, ho scelto direttamente dei transistor a frequenza più alta, che da 0,30 MHz quindi consentono di guadagnare molto di più. Il segnale che genera l'operatore uscita del DAC è intorno ai meno 10 dBm, sono circa 100 microvolt, e portarlo su 15 watt a 40 dBm bisogna fare 50 dB di guadagno. Se uno utilizza transistor UHF può fare 50 dB di guadagno con un paio di stati senza grossi problemi. Quindi ho utilizzato per i finali di USC 1971 invece che i classici finali da 10 watt per l'HF. Non c'è molto altro da dire anche sui finali, c'è una rete di bias che data la tensione di base sui finali per farlo funzionare con la SAB, e poi ci sono i banchi di filtri che vengono commutati automaticamente sempre dal coro del trasmettitore, che servono a eliminare le armoniche generate dall'amplificatore di potenza. Con 6 filtri si riescono a fare tutte le bande radiomateriali, ottenendo delle armoniche. Io ho misurato ieri, diciamo che la peggiore, semplicemente perché non ho calcolato esattamente l'ultimo filtro, è quella sui 12 metri, che mi viene a meno 50 dB. Per tutte le altre bande le armoniche sono sui 60 dB sotto la potenza aperta, che è un valore che sinceramente non mi aspettavo, credevo che facessero qualcosa di meno. Probabilmente diventa molto ben bilanciato l'amplificatore di potenza. Devono realizzare soprattutto la seconda armonica, quindi se l'amplificatore è pure fatto molto bene, allora si possono avere ottime attenuazioni dei segnali armonici. Diciamo che io avrei potuto chiamarlo transmitter on chip o single chip transmitter. Il problema è che non è single chip perché anche le FPGA hanno loro questo svantaggio. Per fare funzionare il trasmettitore ci vogliono 4 tensioni di alimentazione, 12, 5, 3, 3, 3, 2 e mezzo, a 12 volte i finali, 5 volte qualche componente come per esempio il display USB che ho utilizzato, altre volte 3 il DAC, altre volte mezzo la FPGA, e che non scelte per fortuna non ho utilizzato da un volta. Quindi ci sono un po' di regolatori che servono a alimentare tutto il trasmettitore. L'accensione l'ho fatta software, così ho anche risparmiato un vettore che è diverso sul pannello frontale. Questi sono tutti i dati. Il pannello frontale è molto semplice, lo schema è anche molto brutto, e c'è un pannello frontale dove arrivano i segnali da microfono, arrivano i segnali di controllo per il display, e per l'encoder ottico e i pulsanti che mi servono di fare per fare le varie funzionalità. Che funzionalità? La selezione della banda, la selezione del modo operativo tra USB e FTCW, o non lo dico, ma il contenitore ha un generatore protoni esterno che serve per, se uno vuole vedersi sul spettro, quante le distorsioni del modo operativo. Ecco, diciamo che io ho completato il di sera, non sono andato a vedere troppo le distorsioni interpretatorie, non sono venute un granché, presumibilmente perché devo migliorare qualcosa sul quadro finale di potenza, però io non ho molta esperienza con gli stati di potenza. Il primo prototipo ho fatto circa un mese fa con dei MOS, però erano dei MOS per 28 volt e per 12 volt funzionava molto male. Poi ho preso il transistor, presumibilmente si può fare qualcosa di meglio. Comunque adesso siamo sui 30-35 dB come distorsione interpolatoria. Ecco, questa molto brevemente la descrizione del trasmettitore. Io non vorrei aggiungere altro perché il rischio è di dire troppe cose. Volevo solamente mostrarvi cosa significa questa qua è la logica che è contenuta dentro questi array. Ci sono circa 1200